Le 18 in punto, buon pomeriggio, un saluto da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. L'appuntamento serale con la redazione, il racconto in diretta dentro e fuori lo studio di quanto accade oggi in Italia e nel mondo. Un primo sguardo sulle notizie che poi sentirete a partire da Ester, il giornale radio e Metro Regione. Tanti fatti di cui parlare in questa prima ora fino alle 19, innanzitutto il principale fatto dagli esteri. Tra poco alla Casa Bianca comincia l'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, un vertice molto atteso per capire quali saranno le prossime azioni del governo israeliano su Gaza e se davvero, come ha detto Trump, si è molto vicini a un accordo per porre fine alla guerra. E soprattutto per capire in che termini arriverà, se arriverà questo accordo, soprattutto per il futuro della popolazione di Gaza dopo il discorso di fuoco di Netanyahu alle Nazioni Unite di venerdì scorso. Nel frattempo prosegue il viaggio della Global Sumud Flottiglia verso Gaza, questa è l'altra grande notizia che continuiamo a monitorare giorno per giorno. L'obiettivo è quello di rompere il blocco israeliano nella striscia, lo sapete, la flottiglia che non ha cambiato rotta nonostante gli appelli, nonostante le mediazioni in corso con le istituzioni italiane, mentre sullo sfondo restano i timori ovviamente per un imminente attacco di Israele contro gli attivisti una volta oltrepassate le acque internazionali, cosa che potrebbe avvenire tra 2 o 3 giorni. Giornata molto importante anche per Milano oggi, una di quelle giornate campali come si definiscono, che riguarda San Siro, perché con tutta probabilità conosceremo il destino dello stadio, se sarà venduto a Inter e Milan, che puntano a costruirne uno nuovo con annessa l'area circostante. Giornata campale perché il Consiglio Comunale si è appena riunito e andrà avanti per le lunghe. Il voto che arriverà in tarda serata, probabilmente con la maggioranza spaccata, il che avrà inevitabilmente diverse ripercussioni. Ma la notizia del giorno restano le Marche. Oggi si votava nell'Ohio d'Italia, l'unica vera regione che sembrava in bilico alla vigilia. Alla fine il risultato però non è stato poi così incerto. La destra ha mantenuto il suo feudo, a spoglio ancora in corso il presidente uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia è stato riconfermato e lo sfidante Matteo Ricci del PD e del Campolargo lo ha chiamato per ammettere la sconfitta.
Bene, ho appena chiamato il presidente Acquaroli per congratularmi per il risultato e facendogli ovviamente il mio in bocca al lupo e in bocca al lupo di tutta l'alleanza che ho guidato per il prossimo mandato. Abbiamo costruito un progetto di cambiamento per le Marche perché siamo molto preoccupati per la sanità, per l'economia, per il lavoro. Ma i marchigiani hanno scelto la continuità e quindi mi pare che il dato da questo punto di vista sia abbastanza chiaro.
Così Matteo Ricci, che ammette la sconfitta, collegato con noi da Ancona nel comitato elettorale proprio di Matteo Ricci, il nostro inviato Luigi Ambrosio. Ciao Luigi.
Ciao Mattia, e se tu fai la metafora degli Stati Uniti dicendo che le Marche erano l'Ohio d'Italia, io rilancio la metafora e ti dico che ha vinto il trumpismo ancora una volta nelle Marche. Poi naturalmente bisogna declinarlo un po' all'italiana questa cosa, perché la sconfitta è stata netta. Adesso ci sarà naturalmente tutto un piano che sarà quello dell'analisi dei flussi elettorali, quindi dei dati con le percentuali dei partiti, che insomma se il PD si attesta sul 20% non va sicuramente bene, idem il Movimento 5 Stelle che è attorno al 5%, ma come dicevamo anche nei precedenti collegamenti, il dato vero molto deludente per l'opposizione di centrosinistra o Campolargo come si preferisce è l'affluenza, perché tutte queste percentuali già di per sé non buone sono ancora più, come dire, aggravate dal fatto che la partecipazione elettorale è stata bassa, molto più bassa rispetto a 5 anni fa, 9 punti meno rispetto a 5 anni fa, e questo vuol dire che sei stato anche il centro-sinistra a perdere voti, oltre a non recuperare rispetto a una destra che veniva giudicata inadeguata a gestire i problemi della regione Marche. Non so se sei riuscito a prendere il pezzo della conferenza stampa in cui gli chiedevamo proprio su questo,
sì,
conto della sconfitta ad esempio a Fabriano, no? Dove c'è una crisi industriale devastante, ha chiuso una parte della cartiera storica Fabriano, è in cassa integrazione a zero ore la Beko che produce elettrodomestici, e uno lì si aspetta che appunto la sinistra con un programma convincente recuperi, e invece vince la destra. Diciamo che la risposta di Ricci, se adesso la sentiamo, insomma, giudicatela voi.
Sì, sentiamo subito Ricci alla tua domanda, Luigi Ambrosio.
Ma perché perdete anche nelle zone dove ci sono perché perdete anche nelle zone dove ci sono le crisi industriali, ad esempio? Cioè, dovrebbe essere il vostro tema.
Non ho ancora visto la mappatura del voto, e quindi ancora...
Fabriano, ad esempio.
Com'è?
Fabriano, ad esempio.
Non ho ancora visto la mappatura del voto, quindi dovremo studiarla bene, però ci sono alcuni punti di differenza, e io sto guardando il dato complessivo regionale, poi avremo la possibilità di approfondire al meglio le cose, però mi pare che il dato principale sia questo.
Sicuramente evasivo, Luigi Ricci, nel rispondere alla tua domanda. Io non so, ti chiedo se è anche un indizio, insomma, per capire meglio se questo sia stato un voto con delle componenti soprattutto locali, che poi a far pendere l'ago della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra.
Ma probabilmente sì, data la situazione particolare di questa regione, che viene naturalmente descritta da tutti come una regione con delle difficoltà superiori a quelle a cui siamo abituati in Lombardia, insomma, dal punto di vista della tenuta sociale ed economica, ma non da oggi, da tanti anni, dalla crisi del 2008, dal terremoto del 2016, che ancora, insomma, no, è una cosa di là da essere risolta, e poi appunto, come dicevamo, le crisi industriali. E evidentemente tra una destra che amministra l'ordinario gestendo i fondi a disposizione e una coalizione che non fa sognare a sinistra, gli elettori in parte sono stati a casa, tantissimi sono stati a casa, che è andato a votare, ha votato la destra. Ricci, qui insomma, vabbè, è a caldo la sconfitta, quindi sicuramente è anche molto deluso, però ha cercato delle giustificazioni nello spiegare la sua sconfitta, oltre a non rispondere sui temi concreti, immediati, ma l'ha buttata sul fatto che la destra aveva una capacità comunicativa ed economica molto superiore nel fare campagna elettorale, sul fatto che c'è il governo che l'ha spalleggiata, e sul fatto che l'inchiesta, ricordiamo, sì, che lui ha ricevuto un avviso di garanzia proprio nell'immediatezza dell'inizio della campagna elettorale, che ha creato grossi problemi con il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, ecco, questa cosa lo ha danneggiato, tutti i fattori che sono sicuramente, come dire, reali, però forse non spiegano fino in fondo una sconfitta che viene letta invece tanto, a proposito di quello che mi chiedevi, invece dalla stampa nazionale, diciamo, sul piano puramente romano, puramente di palazzo, puramente nazionale, perché questo è l'altro aspetto della notizia che c'è qui oggi, ossia la tenuta del campo largo, un voto che è stato considerato ed è sicuramente anche un test nazionale. Beh, diciamo che se questo è il test è andato male. Ricci negli ultimi giorni, soprattutto di campagna elettorale, ha puntato molto sui grandi temi internazionali, a cominciare da questa mobilitazione che c'è a sinistra a sostegno della flottiglia per Gaza, e ha dichiarato che avrebbe riconosciuto la Palestina come consiglio regionale se fosse stato eletto, ha fatto gli ultimi comizi in collegamento con la flottiglia. Evidentemente questo non è stato sufficiente a mobilitare un voto di sinistra che non si è fatto, diciamo, così affascinare, attrarre da questa prospettiva, perché un conto è l'ideale, e poi un conto andare a votare per la regione che ti deve dare risposte, no, alla,
certo,
tua vita.
Anche perché si diceva alla vigilia, Luigi, che un'eventuale bassa affluenza avrebbe potuto in qualche modo agevolare un elettorato di sinistra ad andare alle urne. Ancora molto presto
così
per fare le analisi, però non sembra essere andata in quella direzione. Chi vota a destra è andato a votare.
Sì, adesso poi questo è una cosa che dovrai vedere, dovremo vedere con chi studia il dato nel dettaglio. In questo momento le urne sono ancora aperte, quindi un po' presto per dire questa cosa, che chi vota a destra è andato a votare probabilmente così a sentimento, no? Come si dice a spanne, è un astensionismo che è stato abbastanza trasversale, con l'aggravante per chi insegue che aveva l'onere di una proposta migliore, no? E quindi di portarsi a casa un elettorato che magari non vedeva di buon occhio quanto è stato fatto in regione, che probabilmente ha preferito piuttosto rimanere a casa, e forse sarà questo l'elemento politico, sì, su cui riflettere.
Ricordiamo i numeri velocemente: Francesco Acquaroli è dato ancora spoglio in corso al 51,2%, Matteo Ricci al 45,6%, l'affluenza decisamente in calo, meno 10 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni, visto che Luigi ha già parlato, ha già messo un po', insomma, ha anticipato quelli che sono i grandi temi all'interno del campo largo, di cui parleremo poi anche più tardi questa sera. Nello schieramento opposto, quello che possiamo dire della coalizione di destra, della coalizione di governo, si incastrano, dovrebbero trovare un incastro adesso tutti gli altri i nomi nelle altre regioni, perché si diceva, se Fratelli d'Italia, se Giorgia Meloni perde le Marche con il suo candidato Acquaroli, avrebbe potuto chiedere un suo uomo in Veneto, invece adesso dovremmo immaginare che il Veneto rimarrà con la Lega.
Sì, è probabile che sia così, quello è il risico del centrodestra, che oggi se lo può anche un po' permettere, no? di pensare al risico da vincente della giornata. E l'altro dato, oltre alla composizione delle future candidature, poi quella che conta naturalmente per Meloni e per Salvini e il Veneto, perché le altre regioni sono o perse o già assegnate al centrodestra, no? come la Calabria, a Fratelli d'Italia in realtà. E l'altro tema è che adesso loro mettono una parola fine forse su quei pochi residui timori che avevano nella navigazione da qui alla fine della legislatura. Con questo voto di oggi arrivano in fondo senza problemi, a meno che non ci siano, come dire, non si capotino, sì, un parcheggio, no? Non è che sono scenari che non possiamo evocare, però insomma, adesso difficoltà di governo probabilmente dalle opposizioni ne avranno poche da qui alla fine della legislatura.
Eh sì, sembrava che sì, fosse soltanto l'Ohio d'Italia, le Marche, a far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Adesso così tutto se andrà poi secondo i pronostici, non dovrebbero esserci scossoni, almeno per Giorgia Meloni, che mantiene saldo il suo potere, almeno sembra così. Luigi Ambrosio, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo con te alle 20, perché poi questo sarà il nostro tema di giornata all'orizzonte delle 20.
A più tardi.
A dopo. Sotto i 14 minuti, adesso gli altri fatti all'orizzonte, al nostro orizzonte di Radio Popolare, partendo dalla principale notizia degli esteri, almeno quella che sicuramente sarà la principale quando avremo poi l'esito di questo incontro, un incontro molto atteso tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. In corso già in questi minuti Emanuele Valenti in studio con noi, ciao Emanuele.
Sì, buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori. Sì, da più di mezz'ora è in corso alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente americano e il primo ministro israeliano. È la quarta volta che Netanyahu quest'anno 2025 va a Washington, alla Casa Bianca, da Trump. Allora, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane abbiamo sottolineato, soprattutto la scorsa settimana, no, con tutto quello che è successo alle Nazioni Unite, anche da un punto di vista simbolico, l'isolamento, no? Sulla scena internazionale di Netanyahu, abbiamo detto gli rimane solo Trump. Ecco, oggi Netanyahu va da Trump e in questo momento, sulla base di tutti gli elementi che abbiamo, dobbiamo sempre essere molto prudenti, anche sulla base delle stesse dichiarazioni di Trump e in parte le ultime anche di Netanyahu, perché anche Netanyahu ieri ha confermato stiamo lavorando a questo possibile accordo su questa proposta americana. Ecco, in questo momento il suo unico alleato, cioè Trump, solidissimo alleato, pare sia giunto sul punto di chiedergli questa volta veramente, pare, appunto diciamo il condizionale, sì, di fermare la guerra. Ci riuscirà? Ecco, questo ovviamente non lo sappiamo, anche perché qui intervengono diverse altre variabili, diversi altri fattori.
Eh sì, perché poi siamo sempre nella guerra delle dichiarazioni. Trump e la sua portavoce alla Casa Bianca, prima di questo incontro, ha detto di essere molto vicino a un cessate il fuoco a Gaza. Invece, da come tu ce la stai raccontando, Emanuele, sembra che siamo ancora in una fase in cui Trump chiederà, tratterà con Netanyahu per capire se ci può essere un futuro diverso rispetto alla guerra permanente in questo momento.
Sì, la portavoce di Trump ha fatto un'intervista con Fox, poi ha parlato ancora con i giornalisti, esatto, diciamo che sostanzialmente ha ripetuto le stesse parole di Trump, cioè siamo molto ottimisti, ma attenzione, ha anche detto le due parti, governo israeliano e Hamas, dovranno accettare dei compromessi, dovranno fare dei compromessi. Sappiamo che il punto di partenza ormai è acclarato e questa ipotesi, questa proposta americana, i 21 punti messi insieme dal super inviato di Trump Witkoff, che tengono insieme diverse altre proposte che sono stati fatti ormai in questi due anni di guerra, tra poco, no, saranno due anni di guerra a Gaza, quello è il punto di partenza. Ecco, hanno il governo americano, non solo il governo americano, ci sono state anche altre dichiarazioni in queste ultime 24-48 ore, no, di ottimismo in campo occidentale, ma appunto bisognerà capire anche quelle che saranno oggi, per esempio, le richieste di Netanyahu. È probabile che Netanyahu, che ha bisogno di Trump, non può fare a meno di Trump, non può fare a meno degli Stati Uniti, non potrà dire sicuramente no su tutta la linea, potrebbe dire probabile sì, ma, e quindi alcune cose, perché alcuni punti che...
Quali sono i nodi principali?
I nodi sono alcuni sul breve periodo, altri sul lungo periodo, no? Sul breve periodo, quindi il cessate, perché questa proposta americana, come dire, tiene insieme la fine della guerra, un cessate il fuoco adesso, ma anche poi come verrà governata la striscia di Gaza. E come verrà governata la striscia di Gaza vuol dire qual è il futuro dei palestinesi. Su questo gli americani pare hanno fatto un passo indietro, Trump ha fatto un passo indietro, no? Pochi mesi fa parlava, no, dell'uscita di tutti i palestinesi, se non della cacciata di tutti i palestinesi da Gaza, adesso no. Ecco, sul breve periodo, per esempio, il punto difficile da digerire per Netanyahu è il ritiro, anche se non immediato, dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Sul lungo periodo è un possibile futuro stato palestinese, perché tra questi 21 punti ce n'è uno che parla del riconoscimento delle aspirazioni dei palestinesi ad avere un loro stato, che non vuol dire facciamo lo stato palestinese, però questo sul lungo periodo. Netanyahu quindi sotto pressione a livello internazionale, anche dal suo solido alleato, sotto pressione anche interna, però su più fronti. È in corso, per esempio, adesso sono in corso per l'ennesima volta delle manifestazioni dei familiari degli ostaggi tenuti a Gaza, 48, almeno 20 potrebbero essere ancora in vita, che chiedono sì la fine della guerra, da una parte. Dall'altra, i soliti oltranzisti di destra che sono al governo con Netanyahu. Ecco, in qualche modo, forse per semplificare, il primo ministro israeliano potrebbe dover scegliere, sto un po' estremizzando, sì, tra Trump e l'estrema destra, che gli chiede invece di andare avanti, i suoi ministri, Ben-Gvir, Smotrich e tutto quello che loro si portano dietro in Israele. Ecco, scegliere tra loro, tra quello che gli chiede Trump e quello che invece gli chiede ancora l'estrema destra. Staremo a vedere. Poi dall'altra parte ovviamente c'è Hamas dice di non aver ancora ricevuto alcuna proposta, ma stando in media arabi ha fatto capire, come dire, di essere propensa, disponibile a valutare, a dare una risposta in tempi brevi.
Dovrà scegliere tra una parte e l'altra con le relative conseguenze del caso, ovviamente.
Anche per lui, la sua carriera, sì, politica, l'anno prossimo alle elezioni, insomma, ci sono tantissime le
varie. Si aprono diversi scenari. Emanuele, prima di lasciarti andare, giusto per capire adesso come funziona l'etichetta, di solito qui alla Casa Bianca, visto che ne abbiamo viste di ogni, i due si stanno parlando, ci sarà un momento con la stampa in cui dichiareranno qualcosa.
Ufficialmente è previsto un incontro con la stampa, diciamo una conferenza stampa, quindi Trump e Netanyahu dovrebbero fare delle dichiarazioni all'incirca tra un'ora. le nostre 19:15, però appunto hai detto bene tu, ne abbiamo viste di ogni, fino a quando non li vediamo e non li sentiamo non lo sappiamo.
E ovviamente ve lo racconteremo nel corso del giornale radio, già a partire da esteri se avremo delle notizie. Grazie Emanuele Valenti, questa è una parte della notizia, poi ce n'è un'altra che è quella che seguiamo, monitoriamo costantemente giorno per giorno e che ha a che fare con la Global Sumud Flottiglia, le decine di barche che stanno andando verso Gaza con l'obiettivo di portare aiuti umanitari, ma anche e soprattutto l'obiettivo politico di rompere il blocco illegale di Israele di fronte alle acque di Gaza e tentare di aprire un corridoio umanitario permanente. Ci sono stati nei giorni scorsi, ve lo abbiamo detto, diversi appelli, l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella a fermarsi, a non mettere a rischio la propria vita, perché superato il confine delle acque internazionali Israele potrebbe intervenire anche con un'azione violenta contro gli attivisti. E dunque c'è una mediazione, c'è una trattativa in corso, trattativa che però in questo momento sembra essere ferma perché gli appelli sono stati rifiutati e le decine di barche della flottiglia continuano la loro rotta verso Gaza. C'era una nave della Marina Militare Italiana che stava accompagnando la flottiglia con operazione di soccorso in caso di attacco. Ecco, oggi la notizia che quella fregata italiana abbandonerà le barche della flottiglia a 120 miglia dalle coste di Gaza. E di questo Diana Santini ha parlato con Barbara Schiavulli, che è una giornalista a bordo proprio della Global Sumud Flottiglia. Vi lascio con la sua intervista, ci dice insomma quali sono anche i timori e le intenzioni degli attivisti.
No, direi che era una cosa piuttosto attesa, nessuno si aspettava che accompagnassero le persone fino a Gaza. Certo è decidere nel momento più importante di abbandonare i propri concittadini suona un pochino strano, ma evidentemente gli accordi con Israele sono più importanti di noi.
Questa è la spiegazione che vi siete dati, che si sono dati gli attivisti della flottiglia, più quindi che il fallimento della mediazione, diciamo tentata con più o meno efficacia e discrezione dal governo italiano attraverso il patriarcato, più che il fallimento di questo tentativo, diciamo l'interlocuzione con Tel Aviv e diciamo la presa d'atto che non c'è margine per una trattativa, ecco.
Beh, abbiamo già visto che abbiamo avuto un attacco 3 giorni fa, ce n'è stato un altro in Tunisia. Nessuno ha detto, hanno violato tutte le leggi internazionali marittime, come se il loro territorio occupasse tutto il Mar Mediterraneo, non vedo perché dovesse andare diversamente. Nessuno si è preso la responsabilità di dire che è stato un crimine. Sembriamo noi i matti che vanno avanti dritti per la loro strada, quando invece c'è uno Stato che ha deciso di infrangere qualsiasi tipo di regola, quindi non ci aspettiamo grandi aiuti, mentre il nostro è quello di tenere accesa la luce su Gaza e portare il più possibile gli aiuti. Non ne abbiamo tantissimi, ma il punto è aprire un corridoio umanitario permanente. Quando questo avverrà, e quindi non sarà solo one shot, solo una consegna degli aiuti, ma deve esserci sempre, perché sennò i palestinesi, oltre a quello che sta succedendo, continuano a morire di fame. Gli servono che entrino 600 camion al giorno.
Senti, in queste ore, in questi giorni si fa molta speculazione sui giornali italiani, su presunte divisioni all'interno della flottiglia, in particolare una parte dei componenti della delegazione italiana che avrebbero abbandonato la missione. Ci dici qual è in questo momento lo stato dell'arte, da chi è composta la flottiglia e insomma come si spiegano queste defezioni, se sono politiche per quello che avete potuto capire voi o più diciamo umane, ecco.
La flottiglia è composta da un direttivo fatto da 3 movimenti che si sono messi insieme e il loro obiettivo è quello che hanno sempre poi dichiarato, quello di andare a Gaza e rompere l'assedio. Poi ci sono vari livelli, che è quello politico, Poi c'è sicuramente una grande componente che è quella italiana, perché forse siamo quelli di più in questo momento come comunità, anche se ci sono malesi, spagnoli, inglesi, australiani, però come numero siamo stati più grandi. Poi a Creta, dopo l'attacco, c'è stato un momento in cui uno ha rivalutato le proprie necessità, alcuni avevano tra l'altro un mese che siamo in giro, quindi qualcuno doveva tornare al lavoro per forza perché le aspettative non durano per sempre, qualcun altro ha legittimamente avuto paura perché nessuno chiede di fare gli eroi coraggiosi, altri invece non si sono trovati d'accordo con le linee rosse. Magari volevano che ci si fermasse prima, che si andasse avanti, che se le navi non ci accompagnavano fino a lì ci si fermasse. Ognuno poi, loro dicono qual è la linea da seguire, se uno non ci sta, giustamente torna a casa.
Come trascorrono queste ore? Allora, la fregata militare italiana, anche se non sappiamo ancora che cosa faranno le altre navi militari che scortano in queste ore la flottiglia, però diciamo la fregata militare italiana farà dietro front, come dire, nella giornata di mercoledì, quindi diciamo avete ancora un giorno di navigazione, forse un giorno abbondante di navigazione prima di entrare forse nella fase più critica. Come trascorrono queste ore, come vi state preparando?
Beh, intanto oggi abbiamo fatto un altro meeting sulla sicurezza, ne faremo anche uno domani. Si spiegano tutti i vari scenari possibili e si dice come comportarsi. Adesso ci stiamo preparando, tipo preparare gli zaini, preparare una borsetta piccola, come ci dobbiamo sedere da domani in poi, ma secondo me già stasera noi saremo pronti, avere i passaporti addosso, avere le medicine che possono servire a qualcuno addosso, ci sono tutta una serie di accorgimenti e sono tantissimi da prendere, anche come rispondere all'eventuale abbordaggio, quindi o non rispondere, perché nel nostro caso nessuna violenza è prevista, se ci abbordano noi ci consegniamo. Le altre barche andranno avanti fino a che saranno o ferme tutte oppure qualcuna riuscirà a passare all'altra parte, cosa che comunque non è uno scenario che mi sembra di credere. È probabile che verremo fermati prima. Secondo i giornali israeliani, l'indicazione che viene data è di una nave grossa dove ospitare le persone delle varie barche, e poi queste barche potrebbero essere sequestrate e portate in un porto israeliano oppure alcune addirittura affondate.
Era Barbara Schiavulli, giornalista di guerra e direttrice di Radio Bullets, intervistata da Diana Santini. La Global Summit Flottiglia, una delle notizie che sentirete tra poco nei titoli del giornale radio, insieme all'incontro Trump e Netanyahu, insieme alle Marche, il riassunto dei principali fatti di oggi. Dopo il GR poi torniamo insieme, c'è da vedere San Siro, in corso il consiglio comunale che dirà la parola fine sul futuro dello stadio, se sarà venduto o meno alle società Inter e Milan, tra pochissimo.
Delle
18:34 minuti, rieccoci all'orizzonte. Fino alle 19 adesso per prenderci il nostro spazio su San Siro, ma prima di andare a Palazzo Marino per vedere come sta andando il consiglio comunale, un anniversario molto importante che vale la pena ricordare oggi. 50 anni fa esatti avveniva il massacro del Circeo. Due ragazze giovanissime, Rosaria Lopez di 17 anni e Donatella Colasanti di 19 venivano violentate e torturate in una villa di una delle località marine simbolo della cosiddetta Roma Bene. Immagino molti ascoltatori lo ricordino bene, quei giorni. Cosa era successo? Rosaria morì per le sevizie, mentre Donatella si salvò soltanto perché si finse morta. A torturarle furono Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, dei ventenni, figli di famiglie agiate con simpatie fasciste, che invitarono le due ragazze conosciute a una festa, invece poi le violentarono e seviziarono per un giorno e mezzo, un caso che sconvolse l'opinione pubblica e che cambiò soprattutto la percezione culturale sul tema della violenza di genere, uno dei grandi temi del nostro tempo, del nostro presente, dunque storie che si intrecciano come un filo rosso anche a distanza di 50 anni. E oggi ricorda tutto questo Roberto Colasanti, che in questo momento sta tenendo un incontro al Campidoglio a Roma. Roberto Colasanti, fratello di Donatella, una delle vittime. Noi siamo riusciti a contattarlo questo pomeriggio e intervistarlo prima che andasse dunque al Campidoglio per questa giornata di ricordo del massacro del Circeo. Vi proponiamo questa intervista e poi andiamo a Palazzo Marino su San Siro.
Significato che dopo quello che è successo mia sorella si è battuta per la giustizia, c'è stato un cambiamento, il reato che prima era contro la morale è diventato nel 1996 contro la persona grazie alla battaglia di mia sorella insieme all'avvocatessa Lagostina Bassi, e quindi è stato un significato, un senso per le nuove generazioni, insomma. Perché comunque sia la legge in parte è cambiata, insomma, ci sono nuovi sistemi di protezione.
È stato uno spartiacque sicuramente culturale, ma anche dal punto di vista della legge, insomma.
Sì, culturale allora, perché mia sorella, se non è che sono, eravamo definite ragazze di borgata, mentre Izzo, Guido e Ghira erano ragazzi di buona famiglia, poi c'era anche un contesto politico, i ragazzi erano di destra. Qui magari in questa zona c'erano più comunisti, insomma c'era un certo bagaglio culturale e politico.
Lei ha visto proprio cambiare l'atteggiamento culturale della società dopo quei fatti?
Sì, è cambiato, c'è stato un risveglio, anche se poi purtroppo oggigiorno con il termine poi femminicidio, che poi sono dei reati anche che avvengono all'interno del contesto familiare e ne succedono di tutti i colori tutti i giorni, insomma.
Ma rispetto ad oggi, lei vede delle similitudini tra le grandi battaglie che si stanno portando avanti in questo momento, soprattutto sul tema della violenza di genere, e quanto accadde 50 anni fa?
Allora erano presenti le femministe, insomma, soprattutto al processo di Latina, quando ci fu la condanna di Izzo, Guido e Ghira. Si battevano tantissimo, mia sorella si accodò finché poi non si distaccò, perché lei, e anche si distaccò dalla potessa della Costena Bassi, perché riteneva che il problema, soprattutto in aula, quando c'era il processo, gli uomini dovessero essere coinvolti e non cacciati via, insomma. Oggigiorno no, vedo che ci sono battaglie, centri antiviolenza, io adesso queste ricorrenze ho conosciuto chi lavora in queste strutture, vedo sono ben preparati, vanno avanti. Rispetto ad allora, certo, non c'erano questi sistemi, non c'era una certa protezione per la donna.
Anche da parte delle giovanissime generazioni vede delle similitudini?
Ma sì, quelle giovanissime generazioni, oggigiorno devono anche sempre fare attenzione a quello che succede, cosa gli capita, insomma, uno anche io a volte conoscendo in questi contesti, insomma, in questi convegni, riunioni, ragazze e giovani, sempre dico di fare attenzione, insomma, bisogna sempre guardarsi bene di chi hai attorno e soprattutto capire per quello che succede. Oggigiorno forse non si riesce a capire bene anche a livello psicologico, a livello di certi contesti, perché certe cose accadono, e lì dovrebbe fatta un'analisi molto a fondo di certe situazioni.
Per la sua famiglia che cosa è cambiato?
La nostra famiglia, vabbè, c'erano come tutte le famiglie, c'erano sempre problemi, ci sono stati, piano piano è cambiata la situazione, tant'è vero che Mia madre è morta dopo un secondo ictus all'istituto a Roma, all'istituto Cavalieri di Malta, e mia sorella muore 40 giorni dopo con un tumore alla mammella, e poi mio padre 2 anni e mezzo dopo con un ictus. Insomma, è stata una grossa pena, grosse tragedie. Mia sorella però ha ottenuto, anche se sulla carta, un risarcimento che poi non è mai stato liquidato. Diciamo, ha fatto causa ai tutori di Izzo Guido e Ghiro, ottenne 900 milioni in prima istanza, 1,5 milioni in seconda, diciamo, in appello, ma poi il meccanismo non fu reso esecutivo. Però era soddisfatta di questo, che almeno era scritto sulla carta.
Sì, sicuramente. Un'ultima cosa sulla violenza in sé, insomma, che cosa ci ha insegnato quel fatto rispetto a che cos'è oggi, che cos'era allora la violenza?
Beh, allora fu un caso eclatante che risvegliò le coscienze. Oggigiorno non si vede che ne succedono tutti i colori, però comunque quello che vedo, ci sono molti operatori, psicologi, avvocati, magistrati che si occupano di queste questioni. Rispetto ad allora, insomma, il sistema si è evoluto.
Più fiducia in questo sistema?
Ma sì, bisogna avere fiducia.
Roberto Colasanti, fratello di Donatella, una delle vittime del massacro del Circeo, oggi 50 anni da quella data. Ma oggi è la data in cui, insomma, si decide il futuro dello stadio di San Siro. Andiamo allora a Milano, andiamo a Palazzo Marino per il Consiglio Comunale decisivo che è in corso. L'ultima parola sul futuro dello stadio: si capirà se l'impianto alla fine sarà venduto ai fondi che detengono Inter e Milan, i due club, come vuole il sindaco, come vuole questa delibera che il sindaco ha messo a punto. E la seduta si preannuncia come una seduta a fiume, convocata ad oltranza, perché il parere sulla delibera deve arrivare entro domani, 30 settembre, data in cui scade l'offerta, appunto, di acquisto dei due club, acquisto dello stadio ma anche di un pezzo del quartiere dell'area circostante San Siro. Allora, alla vigilia di questo voto nella maggioranza erano 7 i consiglieri contrari alla vendita, rimane un indeciso ancora, forse un indeciso che ha sciolto parzialmente la riserva proprio poco fa. Decisivo capire come voterà la maggioranza, anche per, insomma, capire se alla fine sarà necessario un gesto anche da parte dell'opposizione per far passare questa delibera, magari uscendo dall'aula. Forza Italia sicuramente uscirà dall'aula al momento del voto, così ha già annunciato il gruppo al Consiglio Comunale. In diretta con noi allora abbiamo i nostri inviati, che sono lì presenti a Palazzo Marino, Michelino Crosta, ciao Michele.
Ciao, ciao.
E ciao Roberto Maggioni.
Ciao. Diciamo che l'annuncio della... di Forza Italia ha chiuso la questione, perché sono 4 consiglieri con quei 4 voti che non saranno contrari, non c'è più una possibilità di ribaltare la situazione, quindi la maggioranza sulla delibera c'è, e qui in realtà quello che è successo è che si è allargata la maggioranza, potremmo dire, perché Forza Italia ha tolto le castagne dal fuoco al sindaco Sala e alla maggioranza di centro-sinistra.
Quindi possiamo dire, Michele, possiamo dire quindi che con Forza Italia che decide di uscire dall'aula, sicuramente la delibera passerà, verrà approvata, però da capire se sarà determinante quel gesto di Forza Italia oppure no.
È certo che è determinante, sì. Perché ballava un voto, 2 voti, perché erano 7 consiglieri che erano contrari, c'era soltanto Fumagalli che era quello incerto, che non si capiva se avrebbe votato a favore o contro, cioè a favore magari forse non avrebbe votato, ma non avrebbe votato contro. Adesso ha annunciato, adesso che visto che la situazione è così, non voterà certo a favore della, della delibera. Quindi il risultato si è chiuso subito, il primo intervento, ma prima è arrivato il comunicato di Forza Italia in cui annunciava che per il bene del paese, cioè per il bene di Milano, avrebbe votato a favore, che si sarebbe assentata, cioè non avrebbe votato la delibera. E poi i consiglieri di Forza Italia hanno annunciato appunto che non avrebbero votato. C'è stato anche un piccolo scazzo con la consigliera Sardone, che è intervenuta dicendo: noi abbiamo detto fin dall'inizio e voteremo contro. E poi ha letto le prese di posizione di Forza Italia, in cui fino a tre giorni fa diceva che avrebbe votato contro, quindi anche fra di loro si sono un po' accapigliati. Ma il risultato comunque è chiuso, cioè adesso da qui fino alla fine non ci sarà nessuna possibilità di ribaltare questo risultato, ecco.
E quindi insomma è sicuramente delle ricadute importanti per questa maggioranza, la cui delibera passa grazie a Forza Italia sostanzialmente.
Della cui delibera passa grazie al fatto che Forza Italia si astiene, quindi immagino che sia stato l'effetto dell'incontro Scaroni avuto con i consiglieri di Forza Italia la settimana scorsa, o forse un intervento dell'ultimo minuto, ma la stessa Moratti aveva fatto un appello non più di 10 giorni fa, quando c'era stato questa assemblea al Circolo dei Amici, in cui diceva che forse era meglio prendere tempo che non andare in quella direzione. E poi oggi anche lei ha messo un comunicato in cui diceva che Forza Italia se non avrebbe partecipato al voto.
Michelino, adesso ti lasciamo andare, ti lasciamo seguire i lavori del Consiglio Comunale. Dunque, in questo momento è in corso la discussione. Ho letto che verranno comunque
la discussione, cominciano gli emendamenti.
Gli emendamenti, ma è emendabile dunque quella delibera? Non ho capito questo.
Sì, ci sono alcuni emendamenti per andare incontro a alcune richieste dei dissidenti. La vice sindaca Scavuzzo ha approntato gli emendamenti, si sono messi d'accordo su alcuni emendamenti che verranno presentati, ma non sono essenziali, non cambiano la sostanza della delibera, ma l'avevano detto fin dall'inizio che al massimo avrebbero accettato qualche modifica, ma non su questioni sostanziali. Però ne restano 51, e che vuol dire che è un lungo lavoro che ci porterà in là nel tempo.
Quindi il progetto, insomma, del sindaco Sala non è modificabile nel profondo con questi emendamenti.
È stato costruito insieme alle squadre, quindi evidentemente è frutto di quell'accordo.
Perfetto, Michelino, il voto quindi più o meno indicativamente questa sera, quando ce lo dobbiamo aspettare?
Sarà dopo la mezzanotte sicuramente, quanto dopo la mezzanotte è tutto da decidere.
Perfetto, grazie Michele Crosti. E Roberto Maggioni, Roby, ecco, ci siamo anche con te, anche il tuo commento insomma su queste notizie che sono arrivate poi nel pomeriggio, quella della riserva sciolta dai due indecisi che dovevano votare nella maggioranza, ma soprattutto la scelta di Forza Italia.
Eh sì, la stampella gettata da Forza Italia verso la giunta Sala e il PD è politicamente molto significativa e a questo punto determinante, perché va a disinnescare ogni possibile gioco di uscita, astensione, voto, non voto. Insomma, senza quei 4 voti è complicato provare a non far passare la delibera in altri modi, con altri tentativi. Poi è al momento del voto che si vedrà se algebricamente la maggioranza assoluta, il centrosinistra, il PD ce l'ha ancora oppure no, però politicamente il dato rilevante.
Ecco, proprio quello ti volevo chiedere segnalato prima, Roby, se insomma potrebbe in qualche modo salvare la baracca trovando una maggioranza che regge comunque il centrosinistra, indipendentemente da Forza Italia.
No, nel senso il provvedimento passerà con 7 voti contrari nella maggioranza, il campo largo per come lo ha in testa, diciamo, Elly Schlein su questo provvedimento si è diviso, perché Italia Viva, Azione e la maggioranza del PD vanno da una parte a favore della delibera, una minoranza del PD, AVS e poi fuori dal palazzo anche Rifondazione Comunista invece sono contrari, quindi questo provvedimento divide la maggioranza e il campo largo, e questo è un dato che rimane a prescindere dall'esito del voto, che appunto adesso appare scontato e lo sarà proprio perché venendo meno i 4 possibili voti contrari di Forza Italia, non si possono aggiungere altri 4 voti contrari dalla maggioranza, e quindi il provvedimento passerà con questo aiutino dato da Forza Italia, che ha fatto imbufalire gli alleati. C'è stato, insomma, San Siro spacca tutti, potremmo titolare, il centrodestra, il centrosinistra, ma anche il centrodestra. C'è stato un intervento molto duro di Silvia Sardone della Lega, sì, contro Forza Italia, perché Forza Italia fino a pochi giorni fa la posizione del partito espressa in una nota era di votare contro, cioè la destra voleva votare compatta per il no. E alla fine Forza Italia si è sfilata, e vedremo se questo cambierà qualcosa anche in vista delle prossime elezioni comunali. Sappiamo che c'è tutto un lavorio importante attorno in particolare ad Azione. Azione e Forza Italia si sono molto avvicinate qui a Milano, e la Sardone, Silvia Sardone, ha fatto un intervento molto duro contro gli alleati, quindi San Siro spacca tutto.
È molto interessante capire anche dall'altra parte che cosa sarà. Roby, prima di salutarti abbiamo giusto un minuto, tu che hai fatto la spolla tra dentro e fuori il Consiglio Comunale, fuori c'era tutto, insomma, un microcosmo di presidi.
Oggi fuori in Piazza Scala si sono mischiate la Fashion Week, ultimo giorno, si è mischiata alla protesta per Gaza, perché qui ci sono ancora le tende di USB e Potere al Popolo da venerdì notte, e poi anche la protesta per San Siro. Una trentina di persone, 30-40 persone dei comitati sono venuti, si sono fatti sentire con trombe, campanacci, interventi al megafono. Insomma, sono anni che i comitati di zona e i comitati territoriali di Milano si battono anche contro questo provvedimento insieme agli altri dell'urbanistica, e quindi sono venuti a protestare nel giorno finale. Poi per loro in realtà la partita, dicono, non finisce qui, nel senso che sono già stati depositati in tribunale alla Corte dei Conti, al TAR, all'ANAC, esposti su esposti, la procura su San Siro ha già aperto un fascicolo conoscitivo mesi fa, senza per il momento indagati e ipotesi di reato. Quindi quello che dicono i comitati è: la nostra protesta adesso continuerà in tribunale, cercheremo di provare a far saltare questa operazione attraverso i giudici.
Perfetto, Roberto Maggioni, grazie mille. La cronaca dal Consiglio Comunale con te, con Michele Crosti nel giornale radio, ma anche in Metro Regione, dunque dalle 19.30. Grazie Roberto Maggioni, ti salutiamo, e prima di salutarvi voi ascoltatori e ascoltatrici, l'Orizzonte termina qui, almeno per quest'ora, la nostra rubrica quotidiana per la canzone con la Global Sumud Flottiglia, la rubrica a cura di Claudio Agostoni, una canzone che voi ascoltatori e ascoltatrici potete scegliere per accompagnare il viaggio delle barche verso Gaza. Vediamo a chi è toccato oggi.
Sono Corrado Andreoli, sono vicepresidente di Rescue People, Saving People. La canzone che suggerisco è Mediterranea dei Modena City Ramble. Mi pare un ottimo viatico per questo viaggio. Grazie per quello che fate. Ciao.
Olio motore, rugge. luci messe al sedine, onde che sbattono contro la chiglia in alto mare. Fermi aspettare, in alto mare, fermi aspettare. Lezzo di sangue, misto sudore e benzina, vite che sbattono contro le onde in alto mare. Fermi aspettare, in alto mare, fermi aspettare, Mediterraneo. Di rabbia e dolore, vite sepolte sotto la chiglia in alto mare. Sempre fermi aspettare, in alto mare, in alto mare, fermi aspettare.
E con Mediterranea dei Modena City Ramblers diamo la linea a Esteri. Questa era la canzone per la Global Summit Flottiglia. Adesso arriva Martina Stefanoni. Noi ci sentiamo invece alle 20 con l'Orizzonte delle 20, dedicato questa sera alla riconferma di Francesco Acquaroli nelle Marche, il presidente della Regione Marche che viene rieletto, il candidato di Giorgia Meloni. Dunque non è riuscito al campo largo guidato da Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni a dare una prima spallata a queste elezioni regionali. Restate con noi, c'è Esteri, a dopo, ciao!